comunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini, e Dio ci conosce a fondo, e spero che nelle vostre coscienze anche voi ci conosciate. Non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo l'occasione di essere fieri di noi, affinché abbiate di che rispondere a quelli che si vantano di ciò che è apparenza e non di ciò che è nel cuore. Perché se siamo fuori di senno è per Dio, e se siamo di buon senno è per voi. Infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, e se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, non siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Questo brano da Seconda Corinzi 5, se lo volete prendere per seguire, ora lo rileggiamo versetto per versetto, brano, insomma, un pezzo alla volta. E direi che è in linea, no? Con quello che abbiamo ascoltato, che è stato detto, anche per quello che abbiamo vissuto fino a ora, no? Nel momento della lode, nell'introduzione che è stata fatta con Romani 8, nei vari brani che sono stati letti. E credo che ci sia bisogno, sempre, ma oggi più che mai, e probabilmente stamani qui, in questo momento, di una riconciliazione, una riconciliazione che non deve essere vista semplicemente come un accordarsi per qualcosa, come un mettere un punto su qualcosa o su qualcuno per poter ripartire, ma la riconciliazione è qualcosa di un pochino più profondo. Non è semplicemente un voler ripartire, un metto un punto e riparto, è qualcosa che spinge, che muove la persona riconciliata, è qualcosa che spinge e che muove a fare qualcosa per la situazione che in quel momento è il problema per noi. Possiamo affrontare diverse situazioni, ma quando i problemi sono dentro di noi è difficile affrontarli. Le persone fuori sembra che abbiano di tutto da parlare, fuorché che dei problemi personali. Quando si parla di cose personali va sempre tutto bene. Tutto a posto, tutto bene, tutto è, nessuno vuole, è difficile trovare persone che si aprano, un po' per carattere, un po' per perché, come si dice, panni sporchi si lavano in casa, e è giusto anche così, però ci sono delle cose che noi personalmente, ognuno di noi ha dentro di noi, dobbiamo affrontare prima o poi, che dobbiamo superare, che dobbiamo considerare, e l'unica persona che ci può aiutare in questi casi è Cristo. È Dio, Consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini, e Dio ci conosce a fondo, e spero che nelle vostre coscienze anche voi ci conosciate. Non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo l'occasione di essere fieri di noi, affinché abbiate di che rispondere a quelli che si vantano di ciò che è apparenza e non di ciò che è nel cuore. Perché tante volte diamo valore più alle cose che appaiono che a quelle che sono poi la sostanza. È naturale, è nell'uomo che è così, nell'uomo, nella donna, nell'umanità, siamo fatti così. Una delle prime cose che Eva vide nel frutto che Dio gli aveva proibito di mangiare fu che era bello da vedere, ma la bellezza è qualcosa che appartiene a Dio. Dio ha messo il poter gustare della bellezza delle cose. Però certo, quando noi mettiamo questo come prima cosa, come priorità nella nostra vita, ecco che allora mettiamo la nostra sensualità, i nostri sensi al posto di Dio. siamo guidati dai sensi e non più da Dio. E quindi allora ecco che Eva si allontana da Dio. Dice, vide il frutto che era bello, era buono da mangiare, ma mica l'aveva ancora sentito. Come faceva a sapere che era buono? Perché i nostri sensi a volte ci inducono un po' in errore. Si pensa che sia quello il buono, che sia quella la cosa giusta, che sia quella la cosa che Dio vuole, ma non è così. A volte Dio preferisce mandarci nelle montagne rocciose, insieme ai gregge di pecore, piuttosto che mandarci nella pianura, magari verde e bella, ma perché sa che magari qualcosa là c'è che non va, che a lui non piace. Meglio a volte durare più fatica. Le cose che a volte sembrano che siano buone, si rivelano poi invece poco buone. E viceversa, le cose che sembrano faticose, dure, anche magari non belle, non appropriate, spesso sono quelle che invece Dio approva e che Dio prende in considerazione. Allora dice, affinché perché se siamo fuori, no, prima affinché abbiate di rispondere a quelli che si vantano di ciò che è apparenza e non di ciò che è nel cuore. Ecco allora le cose fondamentali, quelle che sono nel cuore. Di quelle ci dobbiamo occupare, di quelle sono le cose fondamentali. Il resto passa, il resto va, il resto è fondamentale, no, è importante per vivere bene, per star bene, per dare piacere anche umanamente, ma finisce lì. Fondamentale sono le cose del cuore invece. È perché dice Paolo, se siamo fuori di senno è per Dio e se siamo di buon senno è per voi. Paolo è pazzo, potremmo dire, no? Per come viene anche intesa la scrittura in altri brani, lo dice le cose di Dio sono pazzia per gli uomini. E allora dice, quando siamo pazzi, dice, è per Dio, non possiamo sembrare persone assennate, persone con ragione, con la razionalità a questo mondo, perché le cose di Dio sono pazzia per l'uomo. E quindi se siamo pazzi è per Dio, se siamo fuori di senno è per Dio, ma se siamo di buon senno, quindi se facciamo le cose razionali, ragionate, per bene, allora è per voi, perché è per cercare di raccogliere quante più persone possibili per Cristo. Poi andiamo avanti, dice infatti l'amore di Cristo ci costringe. Infatti l'amore di Cristo ci costringe. E poi lo spiega. Dice, perché se siamo giunti a questa conclusione? Perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti. Quindi tutti morirono. E che egli morì per tutti affinché quelli che vivano non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Che vuol dire? Vuol dire che Gesù Cristo, che è venuto nella carne, l'unigenito figlio di Dio venuto nella carne, si è incarnato, ha vissuto, ha abitato per un tempo nella carne qui in mezzo a noi, in questo mondo, ha deciso di morire per noi. Perché eravamo dal tempo di Adamo ed Eva, separati da Dio. Allora Dio fa il primo passo, Dio si muove, manda suo figlio acconsente, a prendere su di sé quella che era la colpa che dovevamo pagare ognuno di noi per le nostre trasgressioni. Allora dice, l'amore di Cristo ci costringe. È certo. E come si fa a non essere costretti da quell'amore? È per Cristo, è l'amore che lega Paolo a Cristo e gli altri che erano con lui, a spingerli a fare qualcosa, al di là anche di quelle che erano le comodità. E che cosa possiamo fare noi per andare oggi al di là delle nostre comodità? Perché non è che siano sbagliate le comodità, ma non dobbiamo essere guidate da quelle. Non dobbiamo essere guidati da quelle comodità. Come Eva magari fu guidata dal fatto che era bello, che era buono. C'è il rischio di vivere per queste cose. Sono importanti, ma non devono essere fondamentali nella nostra vita. Il fondamento deve essere questo. Infatti l'amore di Cristo mi costringe, dovremmo dire. Aver compreso quello che è l'amore di Cristo per noi, quello che Dio ha fatto per noi. Perché non ha fatto poco, sapete? Immaginatevi Dio, quando si parla di Dio, chi vi viene in mente Dio? Dio è per definizione immortale. Ma Dio non può morire, è Dio. E Dio però è morto sulla croce. È venuto a morire sulla croce. Se non è questo già un miracolo. Però non è venuto a morire perché se l'è meritato. È venuto a morire per noi, che ce lo meritavamo noi, la morte. E quando consideriamo queste cose, allora vediamo nel nostro cuore una luce. È come se si aprisse qualcosa, una finestra nel nostro cuore, nella nostra vita. E cominciamo a vedere quelle cose che non vanno. Alcuni richiudano subito quella finestra per non stare a vedere la situazione com'è. Ma altri invece cominciano a rimettere a posto la propria vita, vedendo le cose che non vanno. Cominciano ad aprire sempre di più quella finestra per vedere sempre di più lo sporco, il sudicio, i peccati, le trasgressioni. Ma non è una cosa morale, di quella di cui vi sto parlando, non è una cosa, dice, questo si fa, questo non si fa. È una condizione, qualcosa che sentiamo ognuno di noi personalmente, intimamente, stando in comunione con Dio. Il Signore stesso vi rivela cosa è sbagliato nella vostra vita. Non c'è bisogno che ci siano gli altri a dirvi questo non si fa, questo non si fa, questo sì va bene, questo no. È una cosa che viene da dentro. Gesù non è mai andato in giro a dire oh, te tu ha peccato così, te tu ha peccato così, te questo non va bene, così non si fa. No, erano sempre prima le persone a dire Signore, non entrare in casa mia, dice, io ho peccato. Signore, io sono un peccatore, non sono degno che tu venga da me. Ma erano le persone a dirglielo, perché c'era una comunione. Quando si incontra Cristo, quando si va a Cristo, le persone cambiano. Ma non perché gli viene chiesto, ma perché desiderano farlo. Perché l'amore di Cristo li costringe a un cambiamento. E questo cambiamento viene proprio... Questa convinzione, questa comprensione di questo amore viene proprio dal fatto che egli morì per tutti è morto Cristo, affinché quelli che vivono, quindi non per tutti, Gesù è morto per tutti, ma solo quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Che vuol dire? Vuol dire che Cristo è morto per tutti quanti. Ma solo quelli che lo accettano e che quindi ricevono la vita e che vivono, non vivano più per se stessi, ma per Lui che ha dato la sua vita. Quindi per noi credenti, per noi che crediamo, per noi che ci vogliamo accostare a Cristo, non viviamo più per noi stessi, ma per Lui. Non è anche questa che vi sto dicendo un'imposizione, cioè si deve fare così, no, verrà naturale. È qualcosa che dobbiamo cominciare a sentire dall'interno, a dire... Ma io desidero questo o no? Desidero piacere a Dio o no? Non è un problema se la risposta è no. L'importante è essere consapevoli di quella che è la nostra posizione. Se no, non mi sento di seguire Cristo. Allora analizza la tua vita. Perché no? Cosa c'è che ti impedisce di seguirlo? Cosa c'è che ti impedisce di ricercare quella comunione con Cristo? Colui che ha dato la sua vita per te. Perché te non puoi dare qualcosa a Lui? Cos'è che ti impedisce? Lavora su quello, prega per quello, chiedi aiuto anche per quello, per cercare di scoprire quale sia il motivo che ti impedisce di poter servire Cristo secondo quella che è la sua volontà, vivere non più per noi stessi, non più per ricercare il nostro piacere, i nostri desideri, la nostra volontà, ma la volontà di Dio. Quando Cristo entra nella nostra vita siamo trasformati. In Romani stesso dice che siamo trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. Perché il Signore Gesù cambia i nostri pensieri, cambia le nostre priorità, i nostri obiettivi, cambia le nostre ragioni anche. E ci mette le sue di ragioni. Che ragione c'è di morire per gli altri se io sono innocente? Ma non è questo, questo è il ragionamento umano. Il ragionamento di Dio è... Allora hanno bisogno. Io lo posso fare? Sì, allora lo faccio io. Il dare per le necessità degli altri, il darsi per gli altri, che è quello che poi ci ha insegnato Cristo e che è quello che poi fa anche durante i miracoli. Per esempio, mi viene in mente quando nella moltiplicazione dei pani e dei pesci. Qual era la cosa fondamentale? Che le persone mangiassero o che le persone credessero in Cristo? E lo seguissero perché riconoscevano che, che Gesù era il figlio di Dio. Qual era la cosa più importante secondo voi? Mangiare o seguire Cristo? seguire Cristo, lo dice Gesù stesso, no? Dice non di solo pane vivrà l'uomo, e lui resiste alla tentazione, però agli altri gli dà il pane e i pesci, non gli dice ma resistete perché conta di più stare con Cristo, con Dio, perché Cristo ancora non era morto, ma era lui stesso che parlava, dice ma conta più le cose di Dio, non di solo pane vivrà l'uomo, ma che si sta a guardare queste cose, no, no, lui moltiplica pane e pesci, gli dà da mangiare. E poi cosa dice? Dice ma voi, dice, non mi seguite perché riconoscete in me qualcosa, dice, mi seguite perché vi ho dato da mangiare, però lo fa lo stesso, anche se non è importante. Allora vedete, un Dio, un Cristo che si abbassa, non pretende da noi che saliamo a un certo livello, ma è lui che dice ma te di cosa hai bisogno? Hai bisogno di mangiare? Non mi interessa se non mi segui perché... Perché non mi riconosci come colui che ti può salvare, come colui che ti può aiutare, come colui... Vieni solo per interesse personale? Va bene lo stesso. Perché Dio ha da dare anche a queste persone. Ma una volta che abbiamo compreso questo, non ci fermiamo a questo, perché c'è di meglio. Va bene se veniamo in chiesa perché ci piace, ma c'è di meglio. Va bene venire qui e cantare, lodare e saltare, benissimo, gloria a Dio, perché fa bene. Ma c'è di più. Il che non vuol dire che queste cose sono sbagliate. Vanno bene. Ma ricerchiamo anche altro. Perché come sono belle, buone, e come è buono il pane, il pesce, quando sa fame, e quando miracolosamente lo riceviamo, c'è ancora di più però, che Cristo vuole dare nella nostra vita. E quindi d'ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, e se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, quindi anche per interesse potremmo dire, se abbiamo conosciuto Cristo perché tutto sommato le cose ci vanno bene stando con Lui, ora però non lo conosciamo più così, approfondiamo la conoscenza con Cristo. Qui era riferito al fatto, dice, che se anche qualcuno fra loro probabilmente avrà conosciuto Cristo, proprio da un punto di vista umano l'avrà conosciuto, avrà parlato, avrà... vissuto al suo tempo, dice, ma se anche l'abbiamo conosciuto da un punto di vista umano, dice, ora non è più così. Cristo è qualcos'altro adesso, perché ne hanno fatto esperienza, perché con lo Spirito Santo possiamo ricevere quel Cristo che è venuto a morire per noi sulla croce, diventa parte di noi e ci fa vivere quelle esperienze, ci fa comprendere quelle esperienze, non con la ragione, non da un punto di vista umano, ma in un modo nuovo, in un modo spirituale, potremmo dire. Qualcosa che viene dall'esperienza e che non si può raccontare. È qualcosa che va sperimentato. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Il Signore non dice... Paolo non dice, scusate... Le cose vecchie sono passate, ecco, ce ne sono nuove. Sono diventate nuove. Ci sono sempre quelle, ma rinnovate. Il Signore non ti chiede di cambiare, il Signore prende quello che hai e lo trasforma in, cambiando i pensieri, cambiamo le nostre azioni. Il mio carattere è sempre quello. Pietro, il carattere è sempre quello di Pietro, di uno che, Signore, se sei tu, comandami di venire sulle acque. Dice, vieni, quello si butta e poi affonda. Signore, non te rinnegherò mai. 2 secondi dopo l'ha rinnegato. Signore, io per te farò qualcosa. No, no, Pietro è sempre quello, ma è così anche dopo. Ma rinnovato però, il carattere è quello, è una persona che si butta, che è un po' irruenta, che è un po' poco razionale potremmo dire, è molto emozionale, sì, va di emozione, ma è così, ma rimane così anche dopo, però la trasformazione non è nel fatto che quelle cose sono sbagliate, io non le faccio più, no, sei sempre te Pietro, ma questa volta con il tuo carattere ti uso in un altro modo, perché cambiano le priorità. È uguale per noi, il Signore ci cambia, ci trasforma, non perché siamo sbagliati, ma perché ci vuole utilizzare come siamo per la sua gloria. Paolo era sempre lo stesso zelo che metteva per lapidare, in quel caso lui reggeva le vesti di coloro che lapidavano Stefano, per esempio, ma lo stesso zelo, la stessa determinazione che metteva quando era contro la Chiesa, la mette dopo quando è nella Chiesa. È la determinazione che lo spinge a non arrendersi di fronte ai naufragi. È la stessa determinazione che lo spinge a non arrendersi quando viene picchiato, quando viene incarcerato, a non arrendersi a parlare agli altri, a scrivere le lettere quando è in prigione. È la stessa forza che aveva prima contro la Chiesa e la usa per la Chiesa. Ecco la trasformazione. Paolo è lo stesso. La sapienza umana che aveva è sempre la solita. Scrive delle lettere bellissime, Paolo, da un punto di vista anche stilistico. Poteva tenere testa ai filosofi di quel tempo tranquillamente, Paolo. Aveva una cultura. E dice a un certo punto, dice, io considero queste cose tutta quanta spazzatura, al fine di conoscere Cristo. Dice, queste cose sono inutili, però quelle cose lui le conosce, le sa, e sfrutta le sue conoscenze anche per evangelizzare i greci e i romani. Non è che butta via, però cambia gli obiettivi. Quindi le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove, il Signore gli dà una nuova forma, una nuova utilità. Si parla di corpo, saremo resuscitati, giusto? Ci sarà la resurrezione, no? E avremo anche un corpo nuovo. Ma sarà questo corpo o un altro? È un altro, allora non è resurrezione, è reincarnazione. È resurrezione. Avremo questo corpo, ma trasformato. Cioè, ma com'è possibile? Ma immaginatevi un melo. Il seme del melo è sempre un melo, ma quando poi ne mangiamo i frutti è un albero, però è sempre un melo. È cambiata la forma, ma la sostanza è quella. Melo era nel seme e melo è quando è albero, che dà i frutti. E così sarà del nostro corpo. Però ora siamo un seme, è solo una forma, un'apparenza. Avremo un corpo nuovo, ma quello che siamo ora lo saremo anche dopo. Cristo fuori li aveva quando aveva il corpo resuscitato, il corpo è quello. Non avremo un corpo nuovo nel senso di diverso, nuovo nel senso trasformato, ma il corpo è quello. Allora, le cose vecchie non sono da buttare, le cose vecchie sono da trasformare per la gloria di Dio. E tutto questo, dice, viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Ecco il punto. Dio che si vuole riconciliare con te. Con te che non sei credente, con te che sei già credente da tanti anni, perché le cose per essere riconciliati ce ne sono, penso, sempre per tutti di motivi, no? Nel nostro cammino cadiamo, sbagliamo, a volte ci rendiamo conto anche di aver pensato fino a un certo punto della nostra vita ciò che credevamo essere giusto lo consideriamo sbagliato dopo. Dice, perché abbiamo fatto delle esperienze, dice, Signore, fino a ora pensavo fosse giusto, invece forse ho sbagliato. C'è bisogno di una conversione costantemente, di una riconciliazione con Dio costantemente, non perché il Signore si allontana, si avvicina, si allontana, il Signore è sempre con noi, ma nel nostro cuore c'è bisogno di stare in comunione con il Signore, stare vicini a Lui. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Pensate che non solo Dio era in Cristo per riconciliare con sé il mondo, quindi per chiamarci a Lui, per farci essere uno, noi con Lui. Ma ha messo in noi il ministero della riconciliazione, ha messo in noi la parola della riconciliazione. Cioè vuole che noi stessi diventiamo riconciliazione per gli altri. Ecco allora quell'amore che ci costringe, per tornare al discorso di prima, l'amore di Cristo ci costringe. Non possiamo più farne a meno, dobbiamo parlare agli altri di Dio, di questa possibilità che hanno e che desideriamo che non perdano. Perché un'eternità passata all'inferno? Non lo so. Meglio passare un'eternità in paradiso con Dio. E allora, quando vediamo le persone fuori soffrire, morire, perché non conoscono Cristo, perché lo rifiutano, certo, ma che Dio gli è stato presentato? Presentategli il vostro Dio. Quello che conoscete voi. Ecco allora la testimonianza. Non dovete raccontare quello che c'è scritto nella Bibbia. Dovete raccontare quello che Dio ha fatto nella vostra vita, la vostra esperienza, quello che voi sentite. Perché della Bibbia la possano leggere loro quando vorranno, quando sarà il momento, ma la tua testimonianza è quella che dobbiamo portare. Non dobbiamo portare versetti della Bibbia. Non dice, e voi mi sarete portatori della mia parola. No, dice, voi mi sarete testimoni. Cioè racconterete quello che avrete sperimentato nella vostra vita. Allora diventa la parola viva. È viva perché noi siamo vivi. E la parola di Dio diventa viva perché vive in noi e raccontiamo le nostre esperienze. E allora possiamo essere riconciliatori e riconciliare. E l'amore per il prossimo parte anche dall'amore per i nostri fratelli, le nostre sorelle. Riconciliarci con chi magari abbiamo chiuso i ponti o con chi magari vediamo un po' con l'occhio chiuso, un po' così. C'è lui, lei. No, invece ripartire da questa riconciliazione, perché la riconciliazione di Dio ha la forma della croce, ha un'azione verticale, Dio che si riconcilia con noi e desidera che attraverso la fede noi crediamo che Dio è con noi e quindi noi accettiamo questa riconciliazione verticale, ma allo stesso tempo anche una riconciliazione orizzontale che ci spinge a riconciliarci con gli altri. In un passo, ora non mi ricordo dove è scritto, mi è venuto in mente ora, che dice che Dio riconcilia per coloro che lo amano, per i suoi figli, dice anche quelli che gli sono nemici, è Dio che fa riconciliare. Nei Proverbi è scritto, Dio riconcilia anche quelle che sono quelle rotture, Dio ricostruisce ponti, fa ricostruire ponti, perché poi non è che lo fa lui e basta, desidera anche che noi partecipiamo a questa azione. Ma quando siamo costretti, non ne possiamo fare a meno, quando siamo in comunione con Cristo, la scelta è: no, Signore, faccio di testa mia, oppure non ne posso fare a meno, devo fare per forza così, mi sento costretto. Noi dunque, coloro i quali Dio ha messo in noi la parola della riconciliazione, dice noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo. Siamo ambasciatori per Cristo. Come se Dio esortasse per mezzo nostro. Ma Dio esorta per mezzo nostro. Dio esorta per mezzo vostro. E quando le persone si convertono è perché hanno ascoltato la parola di Dio, ma perché qualcuno ha parlato, qualcuno parla. E quando le parole guariscono e dentro si sta meglio, è certo che è lo Spirito Santo che agisce, ma c'è qualcuno che parla. E il Signore usa quelle parole per andare a guarire le persone. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Paolo che arriva a dire vi supplichiamo, siate riconciliati con Cristo, perché capisce che, siate riconciliati con Dio, dice, perché capisce che è la cosa fondamentale. Quella è la base. Non mettiamo tempo in mezzo, non mettiamo pensieri, idee, ma io ho sempre fatto, abitudini, cose, non mettiamo niente. Signore, voglio essere riconciliato con te. A volte basta poche parole. Poi il Signore muove, il Signore fa. Perché è Lui che fa. È Lui che ci ha creati, è Lui che ci ha voluto salvare, è Lui che ha trovato una soluzione, è Lui che ha pagato. E dice, nel Nuovo Testamento, dice che in Cristo è stato fatto per noi santificazione, redenzione. Quindi non è che dice, ah, mi devo santificare. Non devi fare niente, devi stare con Cristo. È Lui la santificazione nostra. Colui che non ha conosciuto peccato, quindi Cristo, che non ha conosciuto peccato, Egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. E voi siete dichiarati giusti in Dio. Per l'opera di Dio, l'opera di Cristo. Perché Dio ha mandato il suo figlio per te, eh? Quindi se ti senti di accettare Cristo per quello che ha fatto, dire Signore, mi riconosco peccatore, peccatrice, ho bisogno di te. Lo puoi fare, basta queste parole. E il Signore interviene nella tua vita e comincia a mettere quella luce nel tuo cuore e ti accorgerai piano piano di stare camminando con Dio. Se invece l'hai già fatto questo passo e hai bisogno però di riprendere del tempo, di stare con Dio, se ti sei un po' allontanato, un po' raffreddato, se ti sei un pochino accomodato, si può chiedere al Signore. Signore, rendimi nuova vita. Signore, rendimi nuovi stimoli, rendimi nuova forza, Signore, affinché possa ripartire non da zero, perché da zero non si riparte, ma affinché possa ripartire con una nuova volontà, un nuovo desiderio, perché è sempre Dio che mette in noi il volere e il potere, mette anche il volere. Signore, dammi nuova forza, nuovo amore per te. Quante volte anche Paolo e gli altri si saranno sentiti smarriti, lo dice Paolo in un'occasione, dice, avevamo già messo la nostra sentenza di morte su di noi, l'avevamo già emessa, perché si erano arresi. Però Dio poi interviene e li salva. Negli Atti è scritto. Capitano questi momenti qui, ma Dio è più grande di questi momenti qui. Il Signore è colui che guarisce, il Signore è colui che va direttamente al punto della questione. Ci si può avere tanti problemi, tante difficoltà, ma il Signore arriva dritto al punto, al centro del problema. Risolto quello, che è la mancanza di comunione con Dio, risolta quella, tutto il resto appare sotto una nuova luce. I problemi rimangono tali, ma acquistano un valore diverso. Quel bisogno di cibo, che può essere cibo vero, o anche solo quello che noi pensiamo essere importante per noi, diventa secondario. Per alcuni è primario, quel pane, quel pesce è fondamentale. Ma quando vediamo che quello non cambia la nostra situazione, perché avremo di nuovo fame, avremo di nuovo necessità, avremo di nuovo desideri nuovi e quindi non ci accontenteremo mai, saremo sempre in questa ansia. Per farla andare via c'è bisogno della comunione con Cristo, della riconciliazione, quella riconciliazione prima sperimentata e che poi spinge a riconciliare poi con sé gli altri. Facciamo un canto. E...